attendo la risposta all'interrogazione scritta presentata. Piccola precisazione, il gruppo Fratelli d'Italia non era contrario al tipo di intervento, ma alla metodologia di reperimento dei fondi, perché il Ministero dei Lavori Pubblici non prevedeva la somma urgenza per quella tipologia di intervento. Quindi, comunque, grazie mille, mi tengo soddisfatto.
Grazie, consigliere.
Però poi è stata riconosciuta, eh?
Va bene.
È stata riconosciuta. Peraltro il ministero è vostro, quindi guarda, anche facendo.
Bene, ho dato un colpo di telefono, non è niente.
Grazie, allora, il consigliere si è dichiarato soddisfatto. Possiamo procedere con il punto numero 7, adozione della tariffa corrispettiva sui rifiuti TARIC dal 1 gennaio 2026. Allora, lascio la discussione. Introduce Conti. Sì.
No, scusa. Allora, occhio appigiato. Buonasera di nuovo. Sì, introduco giusto per fare il punto e poi chiaramente lascio la discussione al Consiglio. Allora, chiaramente le cose che andrò a ridire, insomma, sono argomenti che i consiglieri conoscono, il pubblico immagino conoscerà, le assemblee ci sono state, hanno affrontato questi punti in più occasioni, quindi io mi limiterò a dire dei fatti, cioè insomma degli aspetti dei fatti, poi anche magari le motivazioni che ci hanno spinto a questa, insomma, alla scelta di entrare nel processo di TARIC. Allora, noi quindi dal 1 gennaio 2026 la proposta è quella di entrare in TARIC, nel percorso TARIC saranno 32 comuni, e la TARIC sostanzialmente è la modifica di questa tariffa che va a esprimere un principio che credo sia abbastanza oggettivamente riconosciuto, che sia un principio abbastanza di giustizia, ovvero l'introduzione di una percentuale di sulla parte variabile della bolletta di valore per quanto riguarda la differenziata. Oggi una casa di 100 metri quadri con tre persone che differenziano paga la stessa identica cifra della casa accanto, ipotizziamo, con 100 metri quadri e tre persone che non differenziano. Quindi chi differenzia oggi e chi non differenzia paga lo stesso tipo di tariffa. La TARIC introduce invece una premialità bassa, troppo bassa, queste sono tutte cose che poi chiaramente anche noi nel lato faremo, insomma, insisteremo per modificare logicamente, però introduce rispetto alla TARI una premialità e quindi un aspetto, diciamo, di maggiore giustizia, diciamo correttezza se non altro, perché comunque sia differenziare è un aspetto fondamentale, un po' come oggi chi tiene l'acqua della pubbliacqua, l'acqua del rubinetto sempre aperta, scorre, il mio vicino la tiene sempre aperta, io invece ci sto attento a tenerla chiusa o aprirla nel momento che mi serve e pagassimo uguale. Il principio quindi è questo e su questo penso che sia un fatto. L'altra cosa è invece l'aspetto che andrà a modificare noi, nel nostro comune proprio. Attualmente noi abbiamo un PEF, quindi un piano economico e finanziario che paghiamo in base a quello che i servizi di cui noi usufruiamo. Il sistema notturno, per esempio, è un servizio molto caro che abbiamo, penso esclusivamente noi a questo punto, con Intari eravamo gli unici rimasti forse con Fiesole, ha un costo, il sesto ritiro ha un costo, i molti ritiri per i commercianti hanno un costo. Bene, questi costi venivano pagati dagli 11.000 circa 400 utenze di Bagno a Ripoli. Ora invece l'ingresso in un percorso, in un processo che prevede appunto, come dicevo, circa 32 comuni mi pare, ma circa 150-180 mila utenze, ora il numero esatto non ce l'ho, fa sì che questi costi vadano a essere condivisi e spalmati su una platea molto maggiore. Logicamente c'è anche il rovescio della medaglia, ovvero per esempio alcuni servizi in meno come sappiamo il ritiro dell'umido, il sesto ritiro, il ritiro del sabato. E ci uniformiamo sostanzialmente a tutti gli altri comuni perché nessun altro comune ha più e qualcuno non ha nemmeno mai avuto il sesto ritiro. Noi chiaramente nel momento in cui abbiamo intrapreso questo percorso non perché ci andava così, perché c'è un'indicazione dell'ente ARERA che ti impone di dire bene, nell'arco di poco tempo tutti dovranno avere una tariffa che è corrispettiva, cioè che è proporzionale, la tariffa che è tutta pari per tutti non va bene. Quindi siccome questo percorso, come si dice spesso, non è una scelta, è una scelta di quando entrarci, non se entrarci, quindi noi abbiamo detto tanto vale, questa scelta va fatta, facciamola subito in modo che possiamo lottare per ottenere alcune cose che in realtà entrandoci in fondo avremmo rischiato di perdere, come per esempio il servizio notturno, che per noi è fondamentale, in particolare le frazioni di Grassina, ma anche Bagnaripoli e Antella, senza un servizio notturno avrebbero avuto grossissime difficoltà. E questo non era automatico, perché, gli altri comuni che sono già in Tari, e non hanno il servizio notturno, quindi più tardi entravamo, più tardi avremmo potuto ottenere delle cose in più. Adesso invece sostanzialmente questa cosa c'è stata con una discussione lunga, concessa, come i maggiori ritiri per i commercianti, che dovevano essere solamente 8, noi ne abbiamo 13 attualmente e siamo riusciti a ottenerne di più. Quindi queste cose, nel senso, erano da mettere sul piatto della scelta. Chiaramente non è che ci siamo, come dicevo, svegliati una mattina, abbiamo scelto, è stato un percorso lungo, siamo, come dico sempre, ma perché è vero, cittadini prima che amministratori, o comunque al pari di amministratori siamo cittadini, e quindi abbiamo fatto delle scelte che ritenevamo, nell'ottica generale, giuste per il cittadino. Logicamente il servizio è un servizio che va migliorato, già il servizio Tari va migliorato, perché il servizio attuale che Alea fornisce è un servizio che spesso ha molte lacune, abbiamo visto negli ultimi giorni il problema delle bollette, dei saldi, delle code, abbiamo chiesto delle integrazioni per quanto riguarda l'infopoint e siamo stati per fortuna ascoltati, quindi insomma è un servizio che va costantemente seguito. La cosa che chiaramente constatiamo da parte dei cittadini, di alcuni cittadini, è che ci sono dubbi. Logicamente tutte le volte che cambia un tipo di servizio nascono dubbi, perplessità, criticità, anche critiche. Ecco, però sinceramente noi cerchiamo di affrontarle perché? Cerchiamo di affrontarle perché sostanzialmente queste criticità fanno sì che tutte le assemblee che sono state fatte, le varie esercitazioni che sono state fatte, noi le stiamo portando adesso ad Alea, cosa che non avremmo potuto fare se fossimo rimasti fuori dal percorso della Tari. Perché scusate.
Ah, per favore, aspetta.
No, non mi spiego.
Francesco, aspetta. Ah, il pubblico non può parlare. Ma lasciamo finire per favore l'assessore, prego.
Allora, quello che voglio dire è questo, poi comunque la discussione di consiglio magari l'affronterà questo aspetto. Noi, restando al di fuori del percorso del processo della TARIC, non avremmo potuto insistere su alcuni aspetti critici. Ci sono alcune criticità grosse, quelle perplessità maggiori che abbiamo noi sono per esempio, e l'abbiamo fatto presente, l'aspetto dell'uso del mastello esclusivo. L'uso del mastello esclusivo è un sistema che a molti va bene perché in tante situazioni è utilizzato, ma chiaramente ad alcune persone non va bene. Attualmente il sistema Tari impone alcune scelte che sono quelle del mastello esclusivo. Crediamo sia una criticità questa. Attualmente, essendo all'interno del processo TARIC, noi abbiamo modo, nei mesi scorsi e nei mesi prossimi, di poter incidere su queste scelte, di poter quindi cercare di modificare queste scelte. Perché? Invece, se noi avessimo fatto slittare questo ingresso, anche le scelte e le modifiche eventuali che avremmo potuto apportare non avremmo potuto essere ascoltate, non ci avrebbero ascoltato, per il semplice fatto che adesso un comune che entra il prossimo anno in TARIC non si siede al tavolo delle decisioni dei servizi. Questo è un fatto, quindi per questo credevamo e crediamo e siamo convinti che essere a questo tavolo adesso, che sarebbe stata una scelta inevitabile, ci può avvantaggiare per migliorarlo il servizio. L'altra cosa, noi sappiamo bene che sono state raccolte molte firme, le rispettiamo logicamente, perché qualunque manifestazione di un cittadino, dei cittadini che si mobilitano per una raccolta, per una protesta, per per opporsi a qualcosa, è chiaramente da ascoltare e lo rispettiamo. Però, in virtù di tutto quello che vi ho detto, la scelta è stata fatta da cittadini, oltre che da amministratori, da cittadini che credono che il beneficio finale sia maggiore dell'attuale, perché la Tari è un sistema fortemente lacunoso. Oltre alla poca correttezza della tariffa di cui parlavo prima, però è un sistema poco chiaro anche nella bolletta, a conto, saldo, anno precedente, anno successivo, non è un sistema chiaro. Io credo sinceramente che se noi oggi ci trovassimo qua davanti ai consiglieri e anche alle assemblee del pubblico a dire, a fare il passaggio inverso, cioè a dire siamo in Tari, che è un sistema che ha una variabile che premia chi differenzia, passiamo in Tari, una tariffa che non premia chi differenzia, credo ci sarebbe una bella polemica, no? Quindi... No,
per favore pubblico, non ma potete aspetta un attimo Francesco, cioè il pubblico non può intervenire in consiglio, ci sono i consiglieri, immagino ci siano i vostri rappresentanti, prenderanno poi parola durante la discussione, voi dovete lasciar parlare l'assessore e poi dopo i consiglieri.
Il premio sicuramente è un premio basso, è un premio che comunque sia non è molto, cioè è poco incentivante, però lo è, cioè il meccanismo rispetto all'attuale non si può negare che sia una fase ci sia un passo di miglioramento, perché se noi neghiamo che mettere una parte variabile della bolletta una premialità per chi fa la differenziata rispetto a chi non la fa, non siamo onesti, è ovvio che è un miglioramento. La ATO avrà poi il compito di aumentare questi premi? Certo che ce l'avrà il compito di aumentare questi premi, certo che dovrà battersi per ottenere un miglioramento e una premialità maggiore per chi fa la differenziata, come credo che ci siano una serie di servizi che sono previsti, che dovrebbero essere migliorati e che andranno discussi fortemente all'interno di ATO, cosa che, ripeto, non sarebbe stata possibile fare se fossimo rimasti fuori da questo percorso. Quindi noi siamo sicuri che nel complesso per il cittadino si vada a creare un seppur piccolo beneficio, ma un beneficio. L'altra cosa che viene contestata molto spesso è la questione che il Comune se ne lava le mani o delega totalmente. Beh, questo non è così. Attualmente, oggi, se arriva la bolletta Tari, cosa fa il cittadino? Il cittadino attualmente, se arriva la bolletta Tari che non gli torna, chiama il numero verde che ha tutte le difficoltà del caso, va all'infopoi con le code e poi, presa dalla disperazione, contatta il Comune. Ecco, questo sostanzialmente non cambierà assolutamente, perché con la bolletta Taric cosa farà il cittadino? Avrà un numero verde, avrà tutti i modi per appellarsi ad Alia e poi, chiaramente, ma nemmeno in ultima istanza dico, si rivolgerà giustamente anche al Comune per farsi, per avere una risposta il più chiara possibile. Un altro tipo di esempio, qualsiasi tipo di servizio su rifiuto, quindi mancato ritiro, abbandono, cosa fa oggi il cittadino? Il cittadino, quello che diciamo sempre noi è, contatta Alia perché è giusto che loro registrino di servizio e in parallelo fai una segnalazione al Comune, perché così il Comune segue in parallelo Alia. Ecco, questo avverrà identico, quindi non ci sarà sostanzialmente un abbandono, è semplicemente una forma parallela di fare quello che già avviene adesso. Quindi insomma, ecco, sostanzialmente io ho rielencato cose che probabilmente chi ha partecipato all'assemblea sa già, però ecco, ho detto dei fatti, non ho detto idee o ipotesi, sono semplicemente una serie di motivazioni che ci hanno spinto a andare in questa direzione che, ripeto, era obbligatoria, in virtù anche di un fatto non da poco. Negli ultimi 4-5 anni le bollette della Tari sono aumentate tra un 45% circa in media, anche di più dei casi. E questo è un trend che non è sopportabile nel lungo periodo. Quindi è logico che c'è tutto poi un tema molto più ampio, perché l'aspetto dei rifiuti è un tema molto ampio, c'è tutto un tema legato alla chiusura del cerchio dei rifiuti in Toscana, nella nostra ATO, che non si chiude e che quindi questo genera dei costi. Però finché i cittadini, le amministrazioni, la regione, ma io direi da partire dai cittadini, non vogliono questa chiusura del cerchio, perché così è stato per adesso, il cittadino non ha voluto la chiusura del cerchio nel lato centro, quindi stiamo cercando come amministrazioni e quindi anche come cittadini di trovare soluzioni per far sì che si possa evitare quello che dicevo prima, ovvero aumenti nell'arco di 4-5 anni del 45% o del 50%, perché se noi arrivassimo nel 2030 con tariffe doppie rispetto a quelle di oggi, o forse anche di più, sarebbe veramente una cosa insostenibile. Quindi vanno prese delle misure come questa, che chiaramente spalmando i costi su un PEF molto più ampio, omogenizzando un servizio e dando anche un principio di correttezza e giustizia sulla bolletta, ci spingono e ci hanno spinto a prendere questa decisione che io invito poi il Consiglio a discutere. Grazie.
Grazie Assessore. Allora, adesso lascio la parola alla discussione del Consiglio. Inizio prima dalla minoranza, quindi chi vuole intervenire? Prego. Inizia Fratelli d'Italia? Ok, perfetto. Prego consigliere.
Buonasera, Sindaco, Assessori, Pubblico, Consiglieri. Allora, prendo prima spunto dalle parole fatte dall'Assessore Conti. Questa normativa TARIC, su cui noi stasera siamo a definire ed approvare il regolamento, bene, non è assolutamente una tariffa, praticamente un sistema che porta equità, come viene raccontato da tutti. Nel senso, è vero, la Tari poteva essere un sistema imperfetto. Noi dobbiamo evolvere e tendere ad avere un sistema più virtuoso possibile in cui tutti differenziano e fanno un risparmio dei rifiuti, perché chiaramente abbiamo un pianeta solo e quindi tutti noi vogliamo che i nostri figli vivano in un posto migliore, chiaramente. Ma questa non è la strada. La procedura fatta dal Comune, dall'amministrazione, io non l'approvo e non l'approvano neanche i consiglieri di Fratelli d'Italia. Per questo motivo, perché prima di abbandonare gli utenti, darli mani e piedi legati a Tari, praticamente alla TARIC, avrebbero potuto vedere se c'erano soluzioni migliori, cosa che non è mai stata fatta. Noi nel precedente consiglio abbiamo evidenziato come avessero scelto la strada più semplice, senza trovare strade alternative, neanche guardarle, né valutarle, né discuterne. Hanno adottato questo sistema perché era già preconfezionato. Va bene? Ok. Detto questo, passando nel dettaglio, questo sistema, questo regolamento della TARIC non è assolutamente virtuoso, perché si parla di una parte fissa che rimane invariata come la Tari, quindi non c'è un miglioramento, perché si parla sempre dei metri quadrati della casa. Addirittura è peggiorativa, perché con questo sistema, parlando del rifiuto peggiore, quello cattivo, quello che tutti diciamo, cercano di evitare, cioè il rifiuto indifferenziato, riducono il ritiro annuale per famiglia in maniera notevole. E quindi diciamo che non c'è neanche un miglioramento nell'efficienza del servizio, oltre al fatto che differenziano il tipo di utente in due, ed è l'articolo 16 di questo regolamento. Passando, è una scelta che devono fare tutti gli utenti, tra coloro che si vedono nella minima produzione o nella massima differenziata. I termini di per sé sono chiari, cioè uno fa il minimo della produzione di rifiuto, o se no cerca di differenziare il massimo possibile per essere virtuoso. Noi ieri abbiamo fatto un incontro con un funzionario della ATO e la consigliera Redini ha fatto una domanda specifica, ha detto: ma qual è il migliore dei due? Qual è quello che consente il risparmio migliore, diciamo il comportamento più virtuoso che porta un risparmio nel pagamento di questa tariffa corrispettiva? Beh, il funzionario della ATO ha detto: non lo sappiamo, in effettiva è una cosa impossibile da calcolare, impossibile da sapere, perché bisogna vedere il rifiuto complessivo, quanto produci, cosa produci, in che modo, quanti ritiri all'anno. Quindi oggi mi pongo, perché anch'io sono residente in Bagno, nel comune di Bagno Ripoli, in questo dilemma. Noi dal 1 gennaio dobbiamo definire quale di queste due utenze scegliamo. E io non sono in grado di farlo. Non sono in grado perché non so quale delle due mi farà risparmiare, non so quale delle due sarà peggiorativa. Quindi a oggi io non so decidere, perché non viene dato lo strumento agli utenti di decidere quale di questi due profili deve scegliere. L'articolo 16, che è quello che farebbe scegliere uno di questi due profili, è fatto in maniera illeggibile, cioè è impossibile capire. Anche ieri, che cercavano di spiegarcelo, mi sembrava un fisico nucleare che ci spiegasse la meccanica quantistica. Non era leggibile, veramente anche lui si attorcigliava su concetti strani di matematica, però alla domanda semplice, qual è dei due più semplice, più fattibile per ottenere un risparmio, non sapeva rispondere. Benissimo, allora, Ho già detto che la svuotatura di questi bidoncini, che saranno di 23 litri nominali, avverrà in maniera ridotta rispetto all'attuale. Quindi il porta a porta avrà un peggioramento, perché la tariffa fissa rimarrà invariata. La tariffa variabile, che sarebbe in base alle persone che utilizzano questi immobili, va bene, che sarà quella che aumenterà sicuramente, vedrà un peggioramento del servizio perché i ritiri saranno inferiori. Quindi, siccome già noi come famiglia, per esempio parlo della mia famiglia, non ci basta un ritiro a settimana, quasi, figuriamoci che ho calcolato ora, giusto per farvene un esempio, che una famiglia di 4 persone con un mastello da 23 litri avrà un ritiro nominale fisso garantito, sopra il quale ci sarà una tariffa peggiorativa per tutti, di 1,3 volte al mese. Quindi praticamente c'è la tabella. Vedete la tabella?
Vabbè, allora, facciamo finire il consigliere e poi dopo tanto alla, vabbè,
allora,
alla parola finale invece sì.
Prendete la tabella pagina all'articolo 18, che prevede che per una famiglia di 4 componenti ci sono svuotamenti minimi garantiti di 300 litri all'anno. 300 litri all'anno, se il mastello è 23 litri, fate semplicemente la proporzione, sono 16 ritiri all'anno. Garantiti, eh? Poi non può averne anche di più, ma questi sono quelli garantiti.
Barbarossa, non hai partecipato a nessuna assemblea, perché questa è la cosa che abbiamo chiarito in tutte le lingue e con tutte le simulazioni.
Perfetto.
Sul sito di Aria. Non hai partecipato a nessuna assemblea.
Posso
e questo
sbagliare.
È un punto
va bene.
Tuo favore.
A
mio
favore.
Un consigliere
posso
doveva sbagliare. Partecipare.
Aspetta un attimo, facciamo finire il consigliere.
Benissimo.
Poi in fondo risponderai anche su questo.
Posso
prego.
Anche dire ho sbagliato, va bene. Ma questo regolamento è illeggibile, è incomprensibile, è fatto per fare truffare le menti delle persone e degli utenti, perché nessuno è in grado di capirlo.
Per favore, facciamo finire il consigliere. Consigliere, per favore, vada avanti.
E non solo è illeggibile, ma poi a fronte della sua illeggibilità, e io mi ritengo una persona che l'ha riletto 3 volte, quindi vabbè, probabilmente sbaglio, benissimo. Mi trovo che tramite questo regolamento e quello che ha fatto il Comune ci troviamo consegnati a una società privata che ha il lucro come obiettivo.
Consigliere, aspetti un attimo, non si può applaudire perché sennò ci sono degli interventi di 10 minuti per uno, lasciamo sempre qualche minuto in più ai consiglieri per concludere, ma se ad ogni parola scatto un applauso, qui non si finisce più, quindi per favore vi chiedo di rispettare il silenzio e i tempi dati a ogni consigliere, perché altrimenti poi devo togliere la parola e non ha finito. Prego, consigliere.
A fronte di questa società che ha il lucro come unico obiettivo, gli hanno stati dati poteri di polizia, giudiziari, possono invitare i soggetti a comparire di persona, badate, invitano, ma se uno per un qual motivo non si presenta, ci sono 300 euro di multa. Possono dare un preavviso perché vogliono entrare in casa vostra, ma se voi non li volete far entrare perché costituzionalmente potete impedire anche alla polizia di entrare in casa senza giustificato motivo, vi arrivano 300 euro di multa. Se pagate un giorno in ritardo c'è immediatamente la sanzione. È eccessivamente a favore di questa Alia, di questo soggetto, di questo operatore, e a sfavore degli utenti, cioè dei cittadini di Bagnoripoli. Quindi, per me, avviso del gruppo di Fratelli d'Italia, questo regolamento è inaccettabile, è pesantemente da rivedere, e Conti dice prima lo abbracciamo e poi lo modificheremo. No, prima è da modificare e poi lo abbracciamo. Anche perché, consentitemi, io ho fatto l'introduzione nella sostanza in quello che è, diciamo, un intervento di pancia. Il consigliere Giannini ha preparato le motivazioni giuridiche per cui per noi questo regolamento non può essere applicato. Va bene? Quindi, lasciando prima la parola ad altri, poi parlerà il consigliere Giannini per spiegarvi il motivo. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, consigliere Venturi, se vuole integrare, come ha chiesto il punto di Fratelli d'Italia, poi andiamo avanti e lasciamo parola agli altri gruppi. Prego.
Grazie Presidente. No, allora, come ha detto Michele, si è partecipato a una commissione ieri e sinceramente di commissioni ho pochissima esperienza, ma di televendite ne ho viste tante e quella di ieri mi sembrava veramente una televendita in cui c'è stata un'ora di lezione di matematica alla quale credo che la persona media ci abbia capito il giusto, per cui voglio dire sì, va bene, va tutto bene, ma il Baco dov'è? Il Baco alla fine ce l'hanno tirato fuori sotto banco, non espresso in maniera palese. Quindi il primo pensiero che mi è venuto durante la commissione, dico cavolo, ma facendo tutti questi calcoli mi ci vuole un commercialista per capire dove devo buttare il rifiuto, quando buttarlo, come buttarlo e quante volte buttarlo. Quindi secondo me, da un punto di vista intuitivo, è molto molto peggiorativo. Cosa cambia? Cambia che abbiamo una parte fissa e una parte variabile, per cui se la Tari era considerata una patrimoniale calcolata sui metri quadri e le persone che abitavano una casa o un appartamento, è stata definita appunto patrimoniale, mentre questo aspetto migliorativo della Tari che cosa prevede? Prevede una parte fissa, che di fatto è la Tari, e una parte variabile che può essere giustamente o peggiorativa o migliorativa, perché se eccedo la quantità di rifiuti smaltiti vado in una situazione di malus, se sono perfettamente in regola o sono eccessiva, diciamo virtuoso, vado in una situazione di bonus. Situazione di bonus che sinceramente è difficile da calcolare a seconda di quale dei due regimi sei. Quindi ci sono delle perplessità di fondo, diciamo è una potrebbe andare bene, ma se effettivamente venisse calcolato la quantità di rifiuto che io vado a smaltire, nel senso non c'è un peso, prima cosa, si va sul volume? Andiamo sul volume, come si calcola il volume? Sul ritiro dei mastelli, giusto? Penso sia questa, però ti calcolano il vuoto per pieno. Te tu puoi smaltire un etto di carta e te lo possano considerare 2 chili di carta. Quindi se fosse una tassa, diciamo, veramente equa, ci sarebbe un peso effettivo di quanto vo a smaltire, sia per il rifiuto indifferenziato che per quello differenziato. Poi, altra cosa che è venuta, che è stata detta, in un mondo perfetto, dove tutti sono virtuosi, e, diciamo c'è una differenziazione ai massimi livelli, di fatto chi ci guadagna? Ci guadagna l'ente, perché il beneficio per il cittadino, a detta del rappresentante di ATO, è veramente minima. Di fatto chi va a fare un guadagno è l'ente che gestisce lo smaltimento dei rifiuti. Quindi c'è un altro aspetto che mi piaceva sottolineare. Allora, secondo me di fatto è una privatizzazione di servizio, nella quale il Comune perde di fatto una parte di controllo, se non in toto. Quindi, come diceva prima l'assessore e vice sindaco Conti, prima il cittadino che ha dei problemi si rivolge a Aglia, si rivolge a Tizio, si rivolge al Comune, ora il Comune di fatto... nel senso, di fatto il Comune perde la forma di controllo, però vabbè, rispondimi dopo, dai, sulla gestione. E, a livello di privatizzazione, sinceramente io ho davanti degli esempi, che sono, uno è quello di AT, dove a fronte di un aumento dei costi un servizio è peggiorato, però è anche lì, da un punto di vista di amministrazione comunale, sulla gestione del costo si può fare ben poco, per cui... E non mi preoccupa il fatto che da questo percorso intrapreso non si possa di fatto tornare indietro. Nel senso, si può tornare indietro, ma ci sono delle penali, tutta una serie di costi che di fatto rendano impossibile per l'amministrazione un retrofronte sulla scelta intrapresa. Quindi il mio invito è a considerare bene di intraprendere questa strada. Secondo me un ripensamento sulla scelta che evidentemente l'amministrazione vuol fare sarebbe, o perlomeno una rivalutazione attenta di quali sono gli effettivi vantaggi per il cittadino, andrebbe veramente fatta. Grazie.
Ah, grazie consigliere. Allora, do un attimo un indirizzo organizzativo. Allora, finiamo ogni gruppo,
ci sarebbero in realtà 10 minuti per il capigruppo e 10 minuti. Allora, lascerà 5 minuti alla consigliera che integra le Fratelli d'Italia, quindi stiamo nei tempi. Poi lascio la parola a Cittadinanza Attiva, va bene, alla consigliera Cellini, Cittadinanza Attiva, poi a Forconi e infine al Partito Democratico. Prego, consigliera.
Grazie, signor Presidente. Buonasera Sindaco, buonasera alla Giunta, a tutti i consiglieri e al pubblico presente. Fratelli d'Italia si oppone all'approvazione di questo regolamento per il passaggio appunto dal servizio da TARIC a TARIC, oltre che per le ragioni che sono già state esposte dai consiglieri che mi hanno preceduto, anche per una ragione fondamentale di ordine giuridico che non è di poco conto. In particolare, proprio nel regolamento che noi ci accingiamo ad approvare, ci è fatto un richiamo molto importante. Si richiama infatti l'articolo 1,639 della legge 147/2013, quella legge che ha istituito la Tari e successivi commi dal 641 al 668. Ebbene, proprio questo comma 668, articolo 1 della legge 147 del 2013, ricorda che solo i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. La norma quindi presuppone che l'ente nell'espletamento del servizio misuri puntualmente le quantità di rifiuti conferite da tutti gli utenti al medesimo servizio. La misurazione, come richiama il decreto ministeriale del 20 aprile del 2017, deve avvenire con identificazione di un codice univoco dell'utente, ma prevede anche che questa misurazione debba avvenire in due modi, o con la misurazione puntuale, cioè con la quantità effettiva di rifiuto prodotto, o in misurazione indiretta, cioè con il numero di svuotamenti del contenitore e il numero di sacchi utilizzati. Ebbene, da tutto quello che è venuto fuori, non ci pare che questo comune abbia adottato sistemi di misurazione tali da poter garantire con effettiva certezza che ci sia un'equità, un rispetto assoluto, quell'equità che tra l'altro questo decreto ministeriale che io ho citato, che i cittadini siano effettivamente consapevoli di quello che vanno a pagare per quanto effettivamente hanno scaricato di rifiuto. Questo sarebbe possibile se noi prevedessimo un sistema, diciamo, siamo nell'era digitale, bene, un sistema digitalizzato di scarico dei rifiuti, cioè con un'applicazione che consenta al cittadino di poter controllare effettivamente quando avviene lo scarico, che quanto viene pesato di quello scarico e quante volte questo viene misurato. Perché se tu mi dici mettimi fuori il bidoncino dell'indifferenziata e me lo scarichi, che sia pieno, che sia semivuoto, conta uguale. E questa equità? Noi ci chiediamo, no, questa non è l'equità, questo vuol dire violare la normativa, perché se il Comune non ha preordinatamente utilizzato questi criteri non può trovare applicazione questo regolamento di passaggio, perché sarebbe illegittimo e a giudizio di Fratelli d'Italia questa delibera sarebbe impugnabile davanti al TAR nei termini di legge. Un'ultima parola e poi concludo. Come diceva giustamente il capogruppo di Fratelli d'Italia, a che cosa serve tutto questo alla fine? Perché i cittadini lo vogliono sapere. Serve sostanzialmente per un'esigenza del Comune, perché naturalmente che cosa funziona? Perché noi adesso con il sistema Tari abbiamo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità relativa alla Tari, che non può essere coperto interamente con quelli che sono i tributi Tari, ma solo all'80%, e per la restante parte da fondi che provengono appunto da altre contribuzioni. Se il comune di Bagno Arripoli demanda totalmente la gestione di questo servizio a Alia, che è SPA, anche se è società partecipata, ma è SPA, ha la possibilità di togliersi queste voci pesanti di questi fondi di accantonamento, non sarà più necessario fare i fondi di accantonamento e quindi potrà avere delle partite più in attivo che in perdita nel bilancio. Ma tutto questo va a scapito del cittadino, perché lo si ricordi, no? Va a scapito del cittadino.
Aspettiamo, perché... aspettiamo un attimo.
Scusate,
allora,
concludo l'ultimo minuto, gli ultimi 30 secondi.
No, no, lo so. Dopo
il consigliere Barbarossa, la finalità dell'ente pubblico è l'equità, l'imparzialità, articolo 97 della Costituzione. La finalità di Alia SPA qual è? Il lucro, e quindi sostanzialmente quello che gli interessa è questo. Non c'è più il controllo da parte dell'ente pubblico su questa gestione di questi rifiuti, che viene demandata a un ente che fa solo il proprio interesse privato, e questo noi non le vogliamo. Quindi Fratelli d'Italia voterà contro e valuterà anche gli aspetti legali per impugnare la delibera se viene approvata.
Per favore, grazie consigliera, grazie anche per il rispetto dei tempi. Allora, continuiamo con il gruppo di Cellini, prego.
Allora, chi l'avrebbe mai detto che la nettezza... Beh, impropriamente la chiamiamo rifiuto, insomma. Allora, io sono d'accordo sul fatto che sia necessario andare verso una tariffa corrispettiva e che è auspicabile arrivare a quello che appunto è il claim di questa campagna, cioè chi meno inquina meno paga. Cioè, questo claim peraltro parte da molto molto lontano, come ci ricordiamo. Un po' il timore per come viene applicata sul nostro territorio è che rimanga un claim. Nel senso, e così mi ricollego un attimo anche a quello che diceva il collega Barbarossa, nella commissione che c'è stata ieri sera, anche questo sulle tempistiche, anzi faccio un passo indietro, la prima domanda che mi viene è: perché tutta questa corsa contro il tempo per un cambiamento così incisivo? Ma lo dico nel senso, come corsa contro il tempo, che la commissione, e credo che non si possa smentire in nessun modo, è stata fatta ieri sera. No, non lo dico a te, ma nel senso è proprio tutto molto... Il regolamento all'atto pratico l'abbiamo avuto venerdì pomeriggio, cioè è tutto molto con tempi concitati, e questo mi domando, è la prima domanda che mi viene. Però appunto, tornando a quello che abbiamo detto prima, noi dobbiamo guardare anche da quello... dal punto in cui partiamo, cioè perché noi partiamo da un porta a porta. Premesso, io sono stata favorevole e sono favorevole al porta a porta. Credo che in questi anni abbia quantomeno educato tutti noi a una raccolta differenziata. Cioè, se i numeri che appunto ci diciamo tutte le volte di miglioramento di differenziata sul nostro territorio, io credo che lo dobbiamo molto anche al porta a porta, perché la differenziata c'era prima anche con i cassonetti. Evidentemente però non era un messaggio che era passato bene, quindi ok. Però partire da un porta a porta per raggiungere una tariffa corrispettiva complica un po' le cose, perché appunto si chiama corrispettiva, però a me verrebbe più da chiamarla forfettaria, nel senso che se un bidone vuoto per pieno vale così, cioè non è proprio come in italiano si intende corrispettivo. E proprio ieri sera, durante la commissione, è venuto fuori questa tematica che diceva il consigliere Barbarossa. Non è, cioè, dai parametri della tabella che lui citava, è vero che una famiglia di quattro persone può mettere fuori 300 litri di indifferenziato, va bene, che fatto un calcolo, io l'avevo fatto, l'avevo fatto sulle due, quindi era su quello. Allora, una famiglia di due persone può mettere fuori 160 litri di differenziato, il che significa, venendo considerati sempre 20 litri, va bene, significa poterla mettere fuori 8 volte. Non significa, significa che nella tariffa base sono incluse queste 8 volte. Dopodiché si può metterlo fuori, che viene all'anno, all'anno è questa qua. Però si può mettere fuori anche una volta, quindi 4 volte in più, ipotizziamo, e questo sicuramente può andare a compensazione con la parte di comportamento, chiamiamolo virtuoso, sul discorso della differenziata. Questo ci è stato spiegato ieri, quindi nell'effettivo questo limite c'è, però diciamo può essere ovviato con un comportamento virtuoso. Nel comportamento virtuoso anche lì c'è qualcosa che però non torna, perché praticamente funziona che l'obiettivo sarà mettere fuori sempre il mastello del differenziato, anche se dentro ci fosse una buccia d'arancia e basta, perché deve essere conteggiato, perché per andare a pareggiarmi quello che è sicuramente il surplus dell'indifferenziato, perché il problema dell'indifferenziato per la maggior parte di noi, ma anche, cioè, penso davvero di poter parlare per tutti, chi fa una differenziata decorosa, l'indifferenziato è veramente poco, cioè, ma non solo è veramente poco, è nell'effettivo però doverlo o poterlo mettere fuori una volta a mese crea una serie di problematiche, perché molto spesso nell'indifferenziato ci sono quelle parti appunto che non sono differenziabili. A volte mi domando se il regolamento l'hanno fatto solo gli uomini e che non hanno nemmeno figlie. Detto questo, però, quindi il fatto che noi andiamo verso una tariffa corrispettiva e che quindi diciamo premia, anche questa cosa della premialità, attenzione, perché si rischia di fare un po' la corsa alla premialità e non capire qual è la premialità, perché poi rimane, no, certo, sì, vabbè, è bassa, è anche vero che siamo moltissimi utenti, uno deve riconoscere entrambe le parti, ma il problema è che noi si dice che il costo del servizio rimarrà uguale, questo su quali parametri però ancora non abbiamo capito, perché ci dicono che non è possibile avere un piano finanziario da questo punto di vista, nel senso che non abbiamo degli elementi per poter dire quanto questo graverà su una bolletta che comunque nell'effettivo avrà un aggravio di costi, per sua natura, nel senso, vabbè, immagino solo il cambio di tutti i mastelli avrà un costo che andrà riversato sulle bollette delle persone, quindi questo fatto è che siamo su dei calcoli ipotetici, molto complessi peraltro da fare, però che non hanno di fatto un numero leggibile. E mi domando su questa corsa, perché quello che lei prima ha detto è che il fatto di mettersi a sedere tra i primi a questi tavoli permette in qualche modo di contrattare. Però poi lei ha detto che negli altri comuni che sono entrati prima il servizio notturno non c'è.
Non
noi
l'avevano
però
mai.
Si arriva dopo e
non ce l'avevano.
Quindi allora vuol dire essere primi per ottenere le cose.
Sì, perché loro hanno fatto le richieste in base alle quelle che avevano loro già prima. Probabilmente erano diverse dalle nostre.
Quindi non è un fatto di esserci prima o dopo, è un fatto di quello che uno chiede in base alle proprie richieste, ma che sarebbe giusto e opportuno.
Non è stata così facile.
Aspetta, ma non c'è da applaudire, era solo per capire. Fatto. Cioè, perché se è vero, e io sono d'accordo sul fatto che bisogna essere ai tavoli per poter dialogare e ragionare sulle cose, però sono gli stessi tavoli che hanno già degli esempi, perché già in tanti comuni sono andati nella direzione della TARIC, e in quasi tutti questi comuni, o comunque nella maggior parte di questi comuni, si sono rivelati e rilevati delle problematiche che per sua stessa ammissione ci sono ancora. Allora, davvero, ora è una battuta che ha fatto Barbarossa, ma forse prima vanno levati questi gap e poi andare a provare a applicarlo, una sorta forse di sperimentazione all'atto pratico avrebbe un senso, per poter dare poi dei numeri che siano leggibili, ma leggibili da tutti noi cittadini, e non degli algoritmi che davvero sono di complessa comprensione, non credo di... un'ultima cosa e poi mi taccio. Non ho capito una cosa, però forse questa la collega Rossana mi può chiarire, perché ne parlavamo ieri. Allora, con la TARIC ci sarà una tariffa più IVA, e ci è stato spiegato ieri sera che l'IVA c'era anche prima e che era, diciamo, spalmata su tutti i costi per dare poi a Alia un costo complessivo. Più o meno, ma infatti i termini quelli da commercialista li metti tu dopo. Allora mi domando una cosa, è davvero una domanda che mi sono posta dopo la riunione di ieri sera. Le aziende che adesso riceveranno la TARIC e quindi avranno un IVA, è quella parte che le aziende potranno scaricare in qualche modo. La mia domanda è, quindi fino ad adesso le aziende non gli abbiamo mai dato il margine per scaricare?
Concludi poi questa precisazione, no, questa... facciamo subito chiarire e poi andiamo avanti, tecnica, giustamente.
Quindi, altra cosa, sul regolamento comunale, cioè appunto il regolamento che poi abbiamo letto in fretta e furia in questi due giorni, ieri sera notavamo che ad esempio, e anche quello dall'incontro con il professionista del lato Campinoti, è stato sicuramente importante, perché ha sciolto dei nodi, ma manca completamente, sia sul regolamento del Consiglio Comunale che il regolamento di Ato, tutto quello che riguarda le agevolazioni sul discorso delle disabilità. È stato spiegato che è una parte che dovrà mettere in accantonamento il Comune, e quindi questo è per dirlo che auspichiamo ovviamente che questo venga fatto, magari anche appunto prima che si inizi con questa sperimentazione, anzi no sperimentazione, magari con questa attuazione. E io vi ricordo anche il discorso legato alle botteghe storiche, perché all'albo delle botteghe storiche abbiamo garantito negli anni un'agevolazione dal punto di vista della TARI sulla parte variabile, quindi questo, anche di questo ovviamente non c'è traccia sul regolamento. Grazie, poi la dichiarazione di voto la farò dopo. Grazie.
No, facciamo la ora, tanto direi che gli altri sono già espressi, Deb. Vabbè, dopo però vi lascio due minuti. Perché altri... Sì, certo, ecco. Prego, consigliera, poi ci andare dopo, prego.
Grazie. Ma io credo che le persone che sono venute qui stasera sono venute principalmente per ascoltare questa parte, no, del Consiglio Comunale, perché è un tema importante. Io intanto vorrei fare un appello, nel senso... Strano, pensavo di avere una voce. Vorrei fare un appello e un appello fra ai consiglieri e al sindaco, perché siamo chiamati noi a votare quest'atto, non l'assessore Conti. Se c'è, è perentoria la decisione, peraltro presa il 20 marzo 2025 dalla Giunta, e stranamente la Giunta di solito ne fa di comunicati, questa proprio non l'ha divulgata come notizia, no? Ci troviamo ora a fine novembre con una deadline, con un inizio di questo nuovo sistema il 1 gennaio. Ecco, io volevo chiedervi, ma i dubbi ce li abbiamo soltanto noi da questa parte del Consiglio Comunale, e penso anche diverse persone del pubblico, e penso anche quelle 2000 persone più che hanno firmato una petizione in una settimana, o ce li avete anche voi, cioè questi dubbi? Io sinceramente me li porrei, ascolterei. Assessore Conti, ho partecipato a quasi tutte le assemblee pubbliche e non sono uscita con delle certezze. Eppure ci sono degli argomenti, no, che vorrei tirar fuori, senza entrare nel merito del regolamento di TARIC, in cui entreremo nell'ATS1, però degli argomenti politici dobbiamo tirarli fuori stasera. La nostra forza politica, per chi è qui da più anni lo sa, si è sempre battuta per spingere ad un incremento dei livelli di raccolta differenziata e a ridurli i rifiuti, no? Ne abbiamo portato tanti atti per metterci attenzione, e abbiamo proposto anche un atto congiunto con la maggioranza per arrivare a questa tariffa corrispettiva, perché crediamo, seguendo la strategia rifiuti zero, che sia decisivo avere questo tipo di tariffa, questa tipologia di tariffa, per aumentare i livelli di raccolta differenziata e ridurre quella parte di, diciamo, proprio residuo che viene portato a smaltimento. E abbiamo continuato a credere. Ho fatto un atto a gennaio di quest'anno per dire passiamo a TARIC, perché credevamo che fosse un passo fondamentale verso questi obiettivi di sostenibilità ambientale e di una gestione dei rifiuti virtuosa, che tende, che deve mirare ad azzerare quello che una volta consumato non rientra nel ciclo economico, ma diventa rifiuto da smaltire, che poi si smaltisca in discarica o si smaltisca in inceneritore. Non c'è una grossa differenza, perché entrambe le soluzioni sono inquinanti. Io continuavo a credere che dopo il passaggio alla raccolta porta a porta su tutto il territorio, dopo l'ecocentro, so già che nel prossimo futuro aprirà il centro del riuso, come comune avere la tariffa corrispettiva fosse un passo in più nella direzione giusta per realizzare davvero un'economia circolare. Però ci siamo accorti che non è proprio così come l'ha impostata Alia. Cioè, io vorrei chiedere, ma non come una domanda retorica, vorrei proprio sapere, per capire se anche in voi ci sono dei dubbi, che riusciste a spiegare, non tanto a noi consiglieri, ma alle persone che sono qui stasera, come si calcola la tariffa corrispettiva in base all'articolo 16 del regolamento TARIC. È quello di cui ha parlato Barbarossa, di cui ha parlato la consigliera Scialini, perché io non l'ho capito. E noi siamo chiamati a votare cose che comprendiamo. E qualsiasi cittadino dovrebbe capirlo, come si compone la sua tariffa, senza l'algoritmo di alfa beta e alfa sigma, va bene? Se le persone queste cose non le capiscono, anche se all'assemblea pubblica viene data un'infarinatura generale, si punta soltanto sul profilo tariffario di massima differenziata, eccetera, avranno dei dubbi, delle incertezze, delle difficoltà a sapere quante volte mettere fuori un mastello grigio, e potrebbero anche avere dei timori di incorrere, siccome si parla di premialità e di sanzioni, per non incorrere potrebbero anche esserci degli abbandoni. Questo purtroppo a Campi è successo e saremmo sciocchi a non tener conto dei problemi che si verificano già adesso nei comuni che lo denunciano e che sono da quest'anno in Taric, e quindi a non fare tutto ciò che possiamo per evitarli alla nostra comunità. Sarebbe davvero politicamente sbagliato non renderci conto che Alia, per esempio, non ce li ha ancora i lettori sopra gli automezzi per la raccolta, e il rilevamento del mastello viene fatto manualmente dall'operatore. Dice che forse a marzo si adeguano. Per queste ragioni e per il significato di questo passaggio l'avevamo già chiesto di provare a pensare di fermarci un attimo, per un determinato tempo, cioè un po' di prudenza, di, come dire, di farci qualche, di prenderci del tempo, no? Perché ci sono già delle criticità, e anche sul porta a porta, e forse non sono state neanche ascoltate abbastanza e con sufficienza. Però vorrei andare oltre con i problemi più grossi, che non sono tanto su quanto riusciremo, saremo capaci di ponderare la frazione indifferenziata e le altre frazioni differenziate per poter avere la premialità o meno, che comunque è irrisoria, perché questi sono i problemi di impatti quotidiani che forse piano piano si potrebbero anche superare. Il problema più grande è quello che ha a che fare con i costi sempre più cari di un gestore, è Alia Multi Utility, oggi denominata Plures, che è passato, e questi dati li avevo già portati in Consiglio Comunale a gennaio, da 252 milioni di euro su tutto lato per la prestazione del servizio 7 anni fa, quando ha vinto la gara, e che ora sono diventati 552 milioni di euro, con un aumento del 119%. E non si capisce il perché, e Assessore Conti non ci venga a dire per favore che è tutto imputato al fatto di non aver fatto l'impianto con Q-termo a Case Passerini, perché non è così, cioè non è questo, non è la ragione per cui questi costi sono lievitati e continuano a lievitare. Non si capisce come mai, gliel'ho chiesto anche ieri, quanto sia la remunerazione del capitale, e soprattutto ci si deve rendere conto che Alia, ora poi che è diventata Multi Utility, è sempre di più sottratta alla gestione del controllo pubblico. Non ce l'ha neppure il Comune di Firenze, che è il socio di maggioranza relativa. Poi, un'altra cosa importante, cioè l'assessore Conti continua a ripetere che si passa a Taric perché sennò le bollette aumenteranno troppo. Non fornisce la quantificazione di questo aumento, e questa è un'altra delle cose che non tornano. La principale è che che viene chiesto stasera di approvare questo regolamento, che non è solo del Comune di Bagno a Ripoli. Con questo regolamento noi decideremo di confluire in un ambito tariffario sovracomunale, in pratica un'aggregazione tariffaria, insieme ad altri 24 comuni e più, se anche gli altri. Figline Incisa non ci entrerà, Assessore Conti, non ci entrerà Figline Incisa. E con questo ATS i comuni si restringono la capacità di decidere. Noi diciamo la delegano completamente. Cioè il comune si fa da parte e non conterà più nulla che dica l'assessore Conti, che se uno è lì e potrà incidere. Verrà appiattito tutto in un unico piano economico e finanziario, non si saprà cosa contiene e quanto costano i servizi per Bagno a Ripoli, e se non si conoscono la quantificazione non sarà possibile più neanche controllarla. Questo sul piano politico, è questo il punto che mi interessa mettere in evidenza, è inaccettabile vedere che la politica si fa guidare anziché guidare.
Per favore, grazie.
Io ho cercato di condividere un altro tipo di regolamento, Tari nel senso di di tariffa puntuale di un altro comune, che è Capannori, con un altro gestore, che è Reti Ambiente, per dirvi che non è che esista soltanto il modello di regolamento TARIC di confluire in un ATS così come ce lo sta imponendo Alia, va bene? I servizi, assessore Conti, quando lei ci dice no, non è vero che il comune se ne lava le mani e ci fa gli esempi pratici di quello che succede quando segnaliamo un disservizio o un problema su una bolletta, in pratica ci dice che se ne sta già lavando le mani adesso, perché io avevo proposto a suo tempo altre soluzioni, numeri WhatsApp comunali per segnalare le discariche. Figuriamoci, il cittadino deve comunque interfacciarsi già con Alia. E il comune cosa fa? Cioè, che titolarità del servizio continua a detenere ai sensi del 152 del 2006, che ci dice che siamo noi, comune, il titolare, abbiamo il dovere e la titolarità di questo servizio pubblico essenziale. Perché ce ne vogliamo spogliare? L'ultima cosa. Io vi chiedo, anche se so che i tempi sono molto stretti, di provare a mettere un attimo la riflessione politica su tutti gli aspetti, non soltanto su quelli che ci spingono inevitabilmente per allinearsi a un sistema, a provare a pensare che abbiamo la possibilità di prenderci del tempo. Cioè, è consentita. È più difficile tornare indietro una volta entrati in questo sistema. Il momento è ora. Non è che ce ne sarà un altro in futuro. La delibera è all'ordine del giorno di stasera, però il Consiglio ha la titolarità, la sovranità per decidere di fermarsi. E non fermarsi per dire, vabbè, incrociamo le braccia. No, una pausa costruttiva, di prenderci il tempo per fare quei tavoli di consultazione, non soltanto fra comune e Alia a porte chiuse. Coinvolgiamo altre associazioni che hanno esperienza in materia di rifiuti, i comitati che sono nati spontanei dai cittadini, perché abbiamo il dovere politico di ascoltarli. Quindi potremmo usare questo periodo per risolvere le situazioni critiche, per attendere che Alia ci fornisca le garanzie che non si incorrano negli stessi problemi che ci sono nei comuni dove ci sono, dove esistono questi problemi, e per provare a capire se Alia Multiutility, sulla quale nutro forti dubbi, in qualche modo possa sentirsi stimolata a fare quei cambi, sindaco, sono contenta che ne abbia parlato nelle sue comunicazioni, verso un modello di gestione in-house, perché all'ordine del giorno di stasera c'è proprio un punto, una nostra mozione che era già stata presentata allo scorso Consiglio, che impegna proprio a prendere una direzione politica verso la gestione pubblica di servizi pubblici. Grazie.
Grazie consigliera. Allora, se non ci sono altri interventi. Ok consigliere, sono rimasti 5 minuti però, perché la consigliera è andata un po' più lungo. Sono 10 più 10, ne ho dati 15 alla consigliera, quindi il regolamento si cambia per far parlare tutti, però prego.
Grazie Presidente, intanto le chiedo di nuovo di stare seduto, perché non vorrei il pubblico pensasse che sono irrispettoso. Ecco, non le nascondo però che avrei preferito un dibattito alternato, cioè con scambi tra maggioranza e opposizione. Il dibattito è tale non quando qualcuno fa la sua lezioncina senza contraddittori, ma quando si può tranquillamente, civilmente rispondere alle argomentazioni altrui. Ecco, Invece questo mi spiace, non è avvenuto. Ora i pensieri dei presidenti sono imperscrutabili. Quindi...
No, consigliere, c'è un regolamento che ci dà dei tempi, no, i tempi... quindi c'è capigruppo.
Questo non...
Quindi c'è. Poi si può anche, ovviamente, come poi le lascio, ovviamente il tempo le sto rubando.
No, ma per...
Ha iniziato l'assessore, poi c'era il dibattito, ovviamente.
No,
e
ma per carità,
poi conclude,
faccio una questione di utilità del dibattito, perché il contraddittorio è veramente il sale del dibattito in Consiglio Comunale, un contraddittorio aperto. E inevitabilmente, invece, se devo usare i 5 minuti, il mio intervento si pone nella stessa linea della collega Redini, non solo perché apparteniamo allo stesso gruppo, ma perché abbiamo convinzioni comuni. Ma io non ripeterò niente di quello che ha detto la consigliera Redini, solo vorrei che mi fossero consentite alcune brevissime osservazioni, non sulla tariffa particolareggiata corrispettiva sui rifiuti, perché questi punti tecnici, confesso, superano un po' la mia competenza. Io appena vedo una radice quadrata mi sento subito a disagio. Ma invece vorrei dire sull'impostazione generale del regolamento, che raramente, impostazione generale che raramente è stata oggetto di dibattito in queste settimane con la cittadinanza. Ecco, invece il senso generale del dibattito si riassume nella filosofia del regolamento, su cui, al di là delle tante contraddizioni più o meno apparenti o fondate che sono state sollevate, vorrei fare una considerazione. Tutti sappiamo che il decreto legislativo 152 del 2006, che è una sorta di legge quadro, chiamiamolo così, sui rifiuti, è definito servizio pubblico essenziale ed è per lo stesso motivo che il decreto legislativo stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani. Che i comuni siano titolari di questo concorso alla gestione ce lo ricorda un articolo, il 198 del testo, che dice letteralmente: i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità. Noi apprendiamo dalla relazione dell'assessore, che è una relazione molto trasparente, molto disincantata, che questo concorso dei comuni, cioè la direttiva guida dei comuni, reclamata da questo principio dell'essere bene e servizio essenziale, non mi pare che sia avvenuta, perché mi pare, anziché se ne possa deludere, che il regolamento, che dovrebbe essere uno strumento di dialogo, confronto con i cittadini, che il comune adotta per rendere più efficiente possibile la raccolta dei rifiuti, sia stato invece adottato prima del confronto con i cittadini. Tanto è vero che siamo qui oggi a registrare firme di protesta, firme di disaccordo, ma tutto questo attiene alla filosofia regolamentare di un servizio pubblico essenziale. Come si fa a regolamentarlo sulla testa dei cittadini? E qui la mia prima osservazione negativa. In questo regolamento il rapporto tra cittadino e comune sparisce ed è sostituito da un rapporto molto più brusco tra il titolare del servizio di raccolta e i cittadini tutti. Io voglio dire da dove ricavo questa impressione. Ci sono una serie di norme che presuppongono il dovere del cittadino di collaborare con chi gestisce il servizio. Basta leggerselo il regolamento. Si potrebbe anche condividere questo senso civico se fosse orientato a diffondere il senso di solidarietà collettiva, di partecipazione, cioè a un servizio essenziale della convivenza e dunque nell'interesse di tutti. E, per esempio, il cittadino si sarebbe aspettato, dico ad esempio, che le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio gli venissero portate a casa e magari che qualcuno si prendesse la briga di insegnargli come far funzionare meglio il servizio, anziché farci dibattere. Mentre il cittadino viene bruscamente avvertito che se non si muove a ritirare l'attrezzatura necessaria verrà sanzionato. Io potrei fare altri esempi di questo regolamento. Per esempio mi viene in mente l'articolo 22 che pretende l'obbligo di iscrizione non solo dei soggetti che detengono, possiedono l'immobile, ma anche dei familiari conviventi. Ma non diventeranno mai debitori i familiari conviventi. Come si fa a sanzionare un familiare che può essere un minore, un handicappato, un vecchio che non capisce nulla? Ma come si fa? Allora questa vicinanza, che davvero dovrebbe guidare la filosofia del regolamento tra comune e cittadino, sarebbe tanto più necessaria se si vuole raggiungere il fine ultimo della raccolta, cioè l'attuazione del principio chi inquina paga, chi inquina di più paga di più. Principio che dovrebbe essere oggetto della creazione di una cultura civica, non di brusche disposizioni regolamentari. E poi mi chiedo, è così vero che questo regolamento crea maggiori oneri per chi inquina di più? Ecco, qui di nuovo non sono un tecnico, non voglio dare giudizi, non ho la competenza necessaria, ma mi limito ad osservare che alcuni indici sono quelli del passato, anche recente, ampiezza dell'abitazione, composizione del nucleo familiare, che come sappiamo sono indici presuntivi, non frutto di comportamenti virtuosi. E ci sono anche altri indici presuntivi che affiorano in tutto l'articolato. E vado a concludere, mi permetto di rilevare che questa mancanza di collaborazione tra cittadino e comune, che caratterizza tutto il regolamento, è la filosofia del regolamento, trova esiti paradossali quando il dovere civico si trasforma in obbligo giuridico attraverso le sanzioni pecuniarie. Ma se si trasforma in obbligo giuridicamente perseguibile, allora bisogna avere il buon senso di rispettare i criteri giuridici previsti dalla legge. Ma come si fa, ad esempio, a stabilire che il gestore può disporre l'accesso ai locali con preavviso di 7 giorni, articolo 39, e sottoporre a sanzione colui che non consente l'accesso nonostante il preavviso? Ma chi l'ha scritto questo regolamento? Il domicilio per la nostra Costituzione.
Per favore, fate concludere il consigliere.
Il domicilio per la nostra Costituzione è inviolabile, articolo 14, e dubito che qualcuno potrà essere sanzionato per aver esercitato un suo diritto costituzionale. Ma addirittura viene sanzionata, pensate, la mancata risposta al questionario dell'Alia. Ma davvero, questa è una follia, insomma. Ecco, queste cose io credo che potrebbero agevolmente essere tolte dal regolamento. Ma ieri ho fatto una scappata in commissione e qualcuno ha detto: ma questo regolamento non si può modificare. Ma scusate, ma allora perché viene sottoposto alla nostra approvazione? Vedete, qui c'è un principio giuridico generale. Io vorrei il silenzio del pubblico. Dicevo, quando si sottopone un atto all'approvazione di un organo che esprime sovranità perché è stato eletto dal popolo sovrano, non si può limitarne i contenuti della decisione. Dice sì, decidete, ma tanto non conta nulla, quello che dite non può essere modificato. Ma che organo sovrano è questo, con competenza esclusiva sulla materia? Si tratta, guardate, di fondamentali principi della democrazia rappresentativa, e mi rincresce molto che chi fa regolamenti con questa incisività con l'effettività non sappia almeno questi principi fondamentali del diritto. Temo che l'impianto, e davvero concludo, del regolamento non favorisca la crescita della nostra comunità, per la quale il comune resta sostanzialmente il polo di riferimento e che qui invece è estraneo, mentre chi conduce l'azione pubblica appare il gestore che ricava profitti, al quale spesso si cercherà di resistere, magari sottraendosi al pagamento della tariffa. Guardate, com'è noto, il mio gruppo ha chiesto, è stato ricordato, un rinvio temporaneo, non saprei bene di quanto sia opportuno. Ecco, ma credo che le tante incertezze presenti nella popolazione giustificano ancora questa richiesta. Grazie.
Grazie, consigliere. Allora, andiamo avanti, lascio la parola a Forconi, Bagnari Puglia al centro. Prego.
Buonasera a tutti e tutte. A me l'onere di non prendere gli applausi e prendere il rischio, e speriamo non banane e arance, perché sennò poi tocca andare a buttarle nell'organico, eccetera, eccetera. Non risponderò alle domande tecniche, e sono d'accordo con il consigliere De Idda che mi sarebbe piaciuto anche a me una conversazione, però tutte le volte ci provo, poi il Presidente mi prontola sempre, quindi però sì, sono più per quella tipo o per quel tipo di conversazione. Le parole che dirò stasera saranno parole che non saranno sicuramente gradite da nessuno.
E chi te lo fa fare?
Fammi cominciare, fammi le dire almeno, però. Fammi cominciare. No, ti proggevo. Però bisogna anche avere il coraggio di dire le cose come stanno, e senza la paura del consenso, senza la paura dei commenti social. Credo che comunque si sia tutti adulti e si possa anche rispettare, no, l'opinione degli altri, considerando che comunque sì, siamo consiglieri, siamo amministratori, ma siamo al pari dei cittadini, siamo cittadini, anch'io la pago, non è che non la pago. Il passaggio alla TARIC ha acceso sicuramente un dibattito fortissimo nelle assemblee, sui social, tra i cittadini, nei negozi e nelle frazioni.